11:25 minuti, siete su RLB, questo è Fatti Vivi e oggi è mercoledì 24 giugno, ve lo ricordo perché magari non sentite il caldo, non lo so. Sì, vabbè, io ci ho perso la voce con questo caldo perché poi l'aria condizionata e quant'altro, ma non di fatti miei parliamo questa mattina, anzi parliamo di un argomento molto importante. In realtà provo ad occuparmi, ci siamo occupati spessissimo del nostro meraviglioso centro storico di Cosenza e qui parliamo anche di qualcosa di importante. Do subito il buongiorno alla deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico. Buongiorno, benvenuta, ben trovata.
Grazie, buongiorno a te Simona e ovviamente a tutti i radioascoltatori di RLB e grazie per l'invito.
Allora, ovviamente partiamo su questo accoglimento di questo ordine del giorno sul piano casa relativo proprio al centro storico di Cosenza. Qual è il risultato concreto che porta a casa? Soprattutto quali potrebbero essere poi i prossimi passi perché questo impegno si trasformi in interventi reali?
Beh, io ho chiesto al governo e quindi allo Stato di prendere un impegno serio nei confronti del centro storico di Cosenza, che è un patrimonio culturale di immenso valore, un patrimonio che purtroppo si sta perdendo, un patrimonio che merita di essere messo in sicurezza, soprattutto per tutelare la vita di chi lo abita e ci lavora. Adesso il governo deve dimostrare che questo impegno effettivamente si possa trasformare in un intervento concreto, così come io ho chiesto, perché il centro storico di Cosenza ha bisogno di un intervento che riguardi non solo tutta la parte infrastrutturale e pubblica, ma soprattutto l'edilizia privata, che è quella che nel tempo purtroppo non è stata manutenuta e che oggi crea i principali problemi di sicurezza e anche di vivibilità all'interno del centro storico. Quindi è importante che il governo recepisca quella che è la mia proposta di legge, che prevede un intervento a 360 gradi sia sul patrimonio edilizio privato che su quello pubblico, consentendo attraverso degli investimenti appropriati di aiutare il privato a manutenere e mettere in sicurezza o eventualmente il pubblico a prendere possesso degli immobili privati, metterli in sicurezza e trasformarli in nuovi spazi dedicati non solo all'edilizia sociale, quindi ad una edilizia a costi calmierati, ma anche spazi culturali, spazi per i servizi sociosanitari e ricreare tutta quella infrastruttura materiale e immateriale che consentirebbe al centro storico di essere ripopolato e vissuto in maniera dignitosa.
Nel tuo intervento richiami anche il 90 milioni di euro del CIS, no? Del contratto istituzionale di sviluppo. E perché secondo te molti interventi procedono con lentezza? E chi ha oggi la responsabilità di accelerare proprio la spesa di queste risorse?
La responsabilità sta in capo innanzitutto al Ministero della Cultura e quindi al governo, perché da lì che parte e si sviluppa la regia di una serie di interventi che appunto riguardano non solo gli immobili pubblici ma anche i servizi idrici, i fognari, la messa in sicurezza. Quindi c'è in questo momento, non essendoci nessuno al Ministero della Cultura che ha a cuore, così come ho avuto io, il centro storico di Cosenza, purtroppo manca una regia, tant'è che si consumano ritardi sia relativi agli interventi del Ministero della Cultura ma anche per esempio all'amministrazione provinciale che io avevo incontrato quasi un anno fa dicevano che i lavori sarebbero dovuti partire a stretto giro, in realtà
sto
ancora
stretto giro
fermo.
Non era proprio stretto. Cambiamo velocemente argomento anche perché ho un altro argomento di cui parlare, che è quello, diciamo, macro, lavoro, però parliamo di numeri che in particolar modo hanno riguardato la crescita dell'occupazione al sud. E ultimamente di questa cosa ovviamente si fregia l'attuale governo, lo hai detto proprio tu, però invece Anna Laura Orrico attribuisce proprio i recenti dati sull'occupazione nel mezzogiorno agli effetti invece del programma GOL, che è nato durante il governo Conte 2. E allora, quali sono questi numeri che dimostrano secondo te appunto l'efficacia proprio di questa misura?
Beh, innanzitutto bisogna partire dal fatto che quando ci sono dei dati positivi sull'occupazione è perché nel lungo periodo si è investito soprattutto sulla formazione, perché nel nostro paese e in particolare in Calabria ciò che determina un elevato tasso di disoccupazione è soprattutto il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, cioè c'è un tessuto imprenditoriale che chiede delle competenze che evidentemente sul territorio non ci sono. E infatti il programma GOL, che è nato durante il Conte 2, che poi è stato inserito all'interno del PNRR, investiva proprio su questo mismatch, come si dice in gergo, tra domande e offerta di lavoro, andando a intervenire sulla formazione delle competenze che effettivamente sono richieste sul mercato del lavoro. E i dati positivi di oggi ci dicono che continuare ad investire sulla formazione, sull'orientamento anche rispetto alle nuove competenze e ai nuovi lavori che si generano grazie al progresso tecnologico è l'unico strumento che effettivamente consente poi di generare nuove forme occupazionali e anche delle forme occupazionali dignitose, contrattualizzate e tutelate. Il governo Meloni e la giunta Occhiuto oggi beneficiano di un investimento che è quello del PNRR, che sta consentendo anche alla Calabria di mettere un po' il piede sull'acceleratore rispetto alla crescita economica e anche a quello occupazionale, sebbene poi il risvolto di questi dati positivi sia per esempio il dato sulla Calabria di più di 500.000 calabresi tra i 16 e i 64 anni che non lavorano, non si formano e non cercano occupazione. Quindi è lì che dobbiamo andare ad insistere con investimenti, come dicevo prima, sulla formazione.
Tra le altre cose, insomma, recentemente sono anche usciti alcuni dati pubblicati dal Sole 24 Ore che riguardano invece la popolazione di giovani tra i 18 e i 35 anni che lascia il mezzogiorno, si forma fuori, e quindi anche qui c'è un crescente divario, anche qui socio-economico. Quindi, ecco, quali possono essere, diciamo, i poli attrattivi, come si può lavorare soprattutto in Calabria, perché tra le altre cose mi pare che siano Reggio Calabria e Crotone tra le province proprio maggiormente, ma ci saranno anche, insomma, cioè la Calabria in generale, le province proprio dove c'è questa contrazione negativa?
Beh, innanzitutto io credo che le nostre università dovrebbero insistere molto di più sulla terza missione, che riguarda il trasferimento tecnologico sul tessuto economico e imprenditoriale locale, perché se si trasferiscono le competenze nelle imprese del territorio, quelle imprese del territorio saranno in grado poi di assumere i giovani, certo, che diciamo formiamo nelle nostre università. E il secondo punto sono i contratti di lavoro, che purtroppo in Calabria mancano, perché la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori purtroppo lavora in nero. Sì. E questa è una delle grandi piaghe del nostro territorio. I giovani se ne vanno perché non ricevono proposte contrattuali dignitose, competitive, sì, e quindi questo ovviamente genera in loro frustrazione, preferiscono andare ad investire le proprie competenze fuori dalla Calabria, sebbene poi a Milano, a Torino, insomma, la situazione non sia migliore nel rapporto tra, diciamo, come dire, costo della vita e stipendi. Quindi addirittura ora si sta generando una fortissima emigrazione all'estero, perché i giovani vengono trattati in modo equo e non come eterne persone che devono capire come si lavora, che devono, come dire, ancora imparare. No, quando un giovane si laurea nelle nostre università è un giovane formato, quindi deve essere contrattualizzato e messo nelle condizioni di poter lavorare, e non solo perché giovane, diciamo, essere considerato, certo, meno preparato e via dicendo.
Assolutamente. Diciamo che su questo spaccato potremmo aprirci, è un'altra trasmissione. Ovviamente i tempi non è possibile farlo, però ti ringrazio Anna Laura Orrico.
Grazie
per questo intervento. A risentirci, una buona giornata.
A presto, buon lavoro, ciao.